kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Venerdì 18 novembre, oggi ultimo giorno della settimana, insieme qui su Radio Parma, ovviamente 102-104 le frequenze FM, ma anche in streaming da www.radioparma.it. Of course, il numero di telefono che vi serve per interagire con nosotros è il 333-964-9949. Io spero che ormai ve lo siate salvato sulla vostra rubrica, così fate prima e non dovete andare tutte le volte a cercarlo, ricordarvi, salvate Radio Parma 333-964-9949. Siamo reduci dall'ultima puntata di X Factor, ci sono un po' di notizie che vengono dal web. Io ho un ospite stasera che non è la cosmeticante, perché ahimè non è stata tanto bene, Alessiuccia nostra, quindi le mandiamo tutti i good vibes possibili e immaginabili e le auguriamo di ripigliarsi al più presto. Per fortuna che c'è il mio Luca Semeraro, che tra l'altro poveretto stava per godersi una serata in relax a casa dei suoi genitori con una bella cenetta, mentre intanto tra l'altro si guardava gli aggiornamenti in TV su tutto quella che è il true crime e l'attualità, e io gli ho detto: ma non è che ci dai un po' di highlights anche stasera, che avevamo bisogno? Grazie. Quindi fra poco ci colleghiamo con lui, magari chissà conosciamo anche la sua family. Sono curiosa, io ho dei miei inviati speciali e reporter non retribuiti, soprattutto sono sempre curiosa di scoprire i loro segreti, le loro vite, perché fa parte insomma di conoscere meglio queste persone. Ora ci ascoltiamo Orcomi, che tra l'altro a quanto pare c'è del tenero con una delle concorrenti, forse, però lei mi è piaciuta molto perché ha detto: facciamo che ne parliamo quando è finito X Factor. Brava! Brava amica. Ci ascoltiamo lui con Ossa Rotte e poi proseguiamo con chiacchiere e musica fino alle 20. Ed Sheeran con Celestial, 18:30 e come vi dicevo, non di skincare ma di attualità e true crime parleremo stasera, perché appunto la nostra adorata cosmeticante ha avuto, insomma, non è stata tanto bene, non scendo nei dettagli, ma il mio eroe Luca mi salva con il suo intervento. Ciao Luca.
Buonasera. Ciao Vale.
Buonasera. Chiedi scusa ovviamente alla tua family per questa incursione familiare.
Non ti preoccupare assolutamente.
Ok, ok.
Ma è sempre per una buona causa, quindi va bene.
E infatti, ma tu quindi tipo è un appuntamento fisso il venerdì, vai là che te cucina mamma e se mangia bene.
Esatto, okay. Che mi faccio coccolare.
Bravo,
sì.
Fai bene. Tu che puoi.
Anche perché quando ho preso casa da solo, ho detto sì, ok, da solo, ma non troppo, il giusto, quindi il risultato sono 10 minuti a piedi.
Hai fatto proprio bene, guarda, è la scuola di pensiero di Andrea, che col fatto che dove lui lavora è più vicino a casa dei suoi che casa nostra, allora guarda un po', a pranzo si ciocca lì tutti i giorni sollevando moi e lui dal dover arrabattarci il pranzo eccetera, e poi magna la cucina di mamma, che è sempre meglio della cucina degli altri, si sa.
Sì, sì, no, poi alla domanda di mamma, vabbè, ma ti fermi a cena, quindi
Senti, mamma. Se proprio insisti, no? Se proprio insisti. Senti, caro, dunque, vabbè, ma tu sei sempre, cioè, nel senso, non ti riposi mai, cioè, hai un doppio lavoro, oltre al tuo lavoro, hai la ricerca e l'aggiornamento di tutto quello che è la cronaca nera italiana specialmente, ma credo che poi bazzichi anche forse quella straniera. Non lo so.
Allora sì, anche se vabbè, chiaramente
preferisci
il focus è quella nostrana, ma non disdegno i casi stranieri, parleremo anche di quelli, ti anticipo sui nostri extra, perché nonostante dobbiamo ancora registrare il prossimo, sto iniziando a pensare, sì. Quindi là la selezione dei casi futuri è in corso.
Perfetto.
E caso vuole che sono proprio incappato qui a casa dei miei su un aggiornamento di un caso di cui abbiamo parlato ieri.
Ah, giusto, esatto. Allora facciamo così, ci ascoltiamo Tananai, e quando torniamo ci racconti tutto. Immagino tu stia parlando di Andrea Tosi,
che è appunto l'ultimo contatto di Greta Strefico, la cantante di cui abbiamo parlato ieri.
C'è uno scoop, sì. C'è uno scoop. Abissale. E rieccoci, sono molto curiosa. Dici, caro.
Allora, come ti stavo raccontando, sono arrivato qui dei miei e mi sono ritrovato Andrea Tosi live in diretta a pomeriggio 5 da Barbara D'Urso.
Wow.
Sottolineo in diretta.
Wow. Tra l'altro la Sciarelli sarà incazzatissima per questa cosa.
Sì, cioè mercoledì sarà nera, io lo so.
Sì, anche... Cioè, vabbè, oh, del resto è vero che, ti ricordi, parlavamo del fatto che questi programmi a volte, no? Pretendono l'esclusiva, ma chiaramente non dagli indagati, cioè,
no,
ma,
e se ci fai caso, tra l'altro sul caso di Greta Strefico non c'è Nicodemo Gentile. Io inizio a pensare che l'associazione Penelope abbia questa esclusiva su chi l'ha visto. Potrebbe essere.
Comunque Andrea Tosi, che non ci è mai piaciuto, almeno alla Sciarelli e alla redazione che l'ha visto, non gli è mai piaciuto, e di conseguenza neanche a noi.
Esatto. Posso dirti che noi, a chi l'ha visto, abbiamo potuto assistere a degli spezzoni di intervista che sono il risultato di un montaggio.
Uh-huh.
E già da lì l'abbiamo definito la persona con l'aria più colpevole sulla faccia della terra. Ecco, ti posso dire che dal vivo è ancora peggio. Live, senza il montaggio è ancora peggio. Al di là del fatto che è addirittura scoppiata a ridere un paio di volte, che l'ho trovato una cosa estremamente macabra.
Ma ce l'ha questo, anche nel servizio ogni tanto scappava un sorrisetto, tipo forse nervoso, non lo so.
Però qui c'è stata proprio la risata, quindi qua è stato proprio palese, e questo non lo aiuterà ovviamente.
No.
E la D'Urso ha fatto delle domande molto precise, molto ben mirate, nel senso che è andata a toccare quei punti che noi abbiamo ipotizzato, ma che sono sempre stati sul non detto, nel senso che gli ha chiesto chiaramente: ma tra te e Greta c'era qualcosa?
Mm-hmm.
Ma tu eri innamorato di lei? Quindi è andato a toccare questi tasti. Lui si è lasciato scappare: io l'ho amata.
Come io l'ho amata? Se era solo una che aveva incontrato da Facebook un paio di volte senza troppo impegno.
E questa frase, ho detto, questa ci sta alla perfezione nella risoluzione del caso che abbiamo proposto noi.
Certo.
Del catfish.
Loro, te l'ho detto, vedrai, loro avevano sicuramente instaurato un rapporto, appunto, di quelli virtuali, in cui mettici un po' di ingenuità boomeresca, mettici il fatto che comunque lei ufficialmente aveva il compagno, in cui, sai, quelle corrispondenze, via messaggio, via social, sotto false premesse da parte di Andrea, ovviamente, di Tosi, e quando poi finalmente lei si è decisa a incontrarlo... Io sono convinta di questo, Luca, secondo me ci abbiamo preso noi, vedrai.
Sì, anche perché può essere che l'espediente sia stato, ieri era un aspetto che non era emerso, pare che la passione per la musica li accomunasse, perché si stava valutando se suonare insieme, se mettere in piedi un gruppo insieme, quindi il link che io avevo escluso perché non era emerso,
non ne avevano...
quello della passione della musica. Non solo, altra mossa che non è stata per niente vincente, su cui è caduto, alla fine di questa intervista live in diretta, Barbara D'Urso dice chiaramente ad Andrea Tosi: vuoi lanciare un appello a Greta per farla ritornare a casa dalla sua famiglia, lui dice con sicurezza: non posso lanciare un appello, Greta non ci sta guardando, Greta è andata via.
Scusate, sono senza parole. Greta non ci non può sentire l'appello, Greta è andata via.
Sì. Vabbè, non questa ci sta guardando, lei è andata via.
Raga, questa è una confessione.
Esattamente.
Io sento, Luca, sento il bisogno che qualcuno da qualche parte ci dica: oh raga, state sereni perché le forze dell'ordine stanno investigando quest'uomo, perché non ce l'hanno ancora detto ufficialmente.
No, perlomeno io spero che stiano guardando la televisione da due giorni a questa parte, perché...
Basterebbe che qualcuno accendesse la TV, amici delle forze dell'ordine. No,
esatto.
Ma dai, questa è una di quelle che non dicono niente per magari non far insospettire lui e non fargli nascondere delle prove fondamentali, e però stanno già agendo per forza.
Sì, sì, anche perché vuol dire, se l'impressione è stata questa per noi, immagina per chi ha delle, si spera, qualità perlomeno da profiler,
capito,
come dovrebbero essere le forze dell'ordine.
Beh, sono un po' in agitazione dopo l'ultima, cioè un po', vabbè, un po' la missione, io l'amavo, l'ho amata, adesso non era l'amavo o l'ho amata?
L'ho amata.
È diverso, io l'amavo e l'ho amata. Mm-hmm. Quindi sì, riflettiamo anche su questa sfumatura, amici. Bene, c'è la pubblicità, ma voi non... Come fareste del resto ad andare via con questa suspense? Io rimango incollata anch'io. Torniamo dopo la pubblicità, sempre con Luca, sempre qui a Mani di Protagonismo. Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni, sempre qui a Manie di Protagonismo con Luca Semeraro per Salutava Sempre Special Edition. Oh, sta settimana, Luca, lunedì,
è triplete,
giovedì e venerdì, perché dunque, la Veronica è a fare la Reinona in Spagna, quell'altra è stata male, poverina, meno male che ci sei tu. Poi io non mi stancherei, cioè non mi stanco mai di parlare di queste cose, quindi direi che no, cade a fagiolo. Senti, ma
il cielo di True Crime, sì.
esatto, facciamo la scorpacciata. Ma i tuoi cosa ne pensano di questa tua passione? Cioè, è una cosa che condividono?
No, allora, in realtà sono degli ottimi interlocutori, nel senso che non sono così accaniti come me, ma se si entra nell'argomento partecipano volentieri, sono okay, degli partecipanti molto attivi. Non sono purtroppo dei chilavisters, però assolutamente sono molto partecipi, quindi abbiamo parlato infatti poco fa del caso di Greta, stavo appunto chiacchierando con i miei di questo caso che noi abbiamo già risolto,
sì,
quindi
sì, grazie,
mi stavo facendo sfoggio con i miei delle nostre doti investigative.
E
poi abbiamo parlato anche di un altro caso che questi giorni sta tenendo banco, perché qui bisogna tenersi forte, perché la notizia è bomba, ma c'è il sospetto che a Roma ci sia un serial killer attivo.
Allora, ci ha accennato qualcosa un'altra chilavister, Valentina, che salutiamo, che vabbè, io ho conosciuto perché appunto lei ascolta il podcast, e quando ha scoperto del mio amore per Chilavisto ci siamo anche lì commosse, e lei ha conosciuto la Sciarelli, ha delle foto con la Federica, quindi... Ok, è un altro livello,
mamma
la Vale.
Mia.
Sì. E ieri, no, quando è stato l'altro ieri che c'era appunto ieri che c'era salutava sempre.
Sì.
E Vale, non ci crederai, ma a Roma il mio hotel è a 600 metri da diciamo, il luogo del delitto delle due donne che sono state assassinate. Qua si parla di serial killer, quindi lei è super sul pezzo, cioè è andata a Roma per altri motivi, ma si è trovata proprio
sulla scena del crimine.
Esatto. E perché dici, cioè perché dicono si possa parlare di serial killer?
Allora, prima di tutto abbiamo una questione di prossimità temporale dei delitti, che quindi lascia immaginare, insomma, che si possa ipotizzare la stessa mano, anche per il fatto che l'arma del delitto è la stessa, nel senso che in entrambi i delitti parliamo di un'arma da taglio.
Ok.
C'è una prossimità proprio di luoghi, anche perché siamo nel quartiere di Roma Prati, quindi uh-huh. anche da questo punto di vista ci siamo. E poi anche la vittimologia, come si dice in gergo tecnico,
ci
è
piace.
La stessa, nel senso che parliamo di due prostitute cinesi e di una escort colombiana. Quindi okay. anche la vittimologia è la stessa.
Sì, sembra avere
quindi
questo
tutti
target.
Elementi che lasciano insomma pensare ad un serial killer. Un serial killer che però ha un periodo di raffreddamento, il cosiddetto cool off, molto basso, perché agisce in maniera molto ravvicinata tra un delitto e l'altro. Tanto è vero che gli inquirenti si sono lasciati, tra virgolette, scappare anche l'affermazione che dobbiamo prenderlo quanto prima, perché potrebbe colpire ancora.
Eh sì, è proprio allora, siamo nel classico copione di quando in giro c'è un serial killer, che tra l'altro sì. per, non so, forse lo sentivo in un podcast o lo leggevo in un articolo, adesso mi sfugge perché era un po' di tempo fa, di come la curva presenza, intensità, frequenza di ricorrere di serial killer sia decisamente scesa con l'avvento di internet, CCTV, sì. telecamere H24, siamo tutti col fatto che siamo tutti più collegati, tutti più presenti, tutti più reperibili, tutti più negli anni proprio c'era questo grafico che faceva vedere come dal 70-80, che secondo me sono stati proprio l'apice del propagarsi dei serial killer, ci sia stata una curva a scendere e ogni decennio si sia notevolmente ridotto il fenomeno. Quindi questo di Roma è sicuramente strano, perché appunto sì. è una cosa non più così frequente, per fortuna.
Anche
ovviamente,
perché qui in Italia gli ultimi nomi altisonanti associati proprio al concetto di serial killer sono stati nomi come il mostro di Firenze, Donato Bilancia, Stevanin, quindi sono veramente decenni e decenni che non ne sentiamo più parlare, anche per una questione di strumenti avanguardia tecnologica di cui le forze dell'ordine si possono finalmente avvalere, che
certo.
quindi permettono di risolvere i casi prima
che
si possa arrivare a parlare di un omicida seriale. Quindi il caso del killer delle prostitute di Roma che stiamo vedendo in questi giorni è veramente inedito negli ultimi decenni, è veramente molto Mm-mm. strano.
Ok. Sì, cioè interessante, speriamo appunto possano trovare molto velocemente il colpevole o lo faccio per correttezza di dire la colpevole, ma lo sappiamo tutti che è un uomo.
Sì.
È inutile che stiamo
qua. Anche perché pare che comunque l'omicidio sia avvenuto subito dopo un rapporto
okay.
avuto con le vittime,
a maggior ragione, certo.
È molto probabile si tratti di un uomo.
Bene amici, bravo Luca, grazie, interessantissimo anche questo di casi. Ci ascoltiamo Beyoncé, ma poi torniamo sempre qui a Mani di Protagonismo in questa parentesi di venerdì di Salutava Sempre, che sta diventando sempre più non so come dire, cioè, stiamo crescendo Luca, lo sento. Come esperti del true crime, cioè tu lo sei già molto, io imparo da te, quindi mi sento che sto crescendo, mi piace.
Bene.
Con Cuff It, che è un po' un inno per il weekend. Adesso tu stasera, Luca, sei in quel di casa della tua family, ma hai dei piani pazzerelli per il weekend?
No, per il momento no, sicuramente domani farò qualcosa, ma non ho ancora deciso cosa, sinceramente.
Sì, non so, magari sei come me, magari sei uno che piuttosto sto in casa e mangio la vellutata di carote e zucca davanti alla TV coi crostini, non lo so, e magari sei invece...
Nel weekend mi concedo proprio... la pasta gioia, quindi o si ordina o si va fuori a cena, quindi insomma,
okay, già, okay.
Quello sì. Però ecco, no, non sono uno molto da party hard.
Eh no, io esatto, quello intendevo, non sei uno da torno a casa alle 6 del mattino per
intenderci. No, okay, no, okay. No, no, no. No, crollami veramente molto prima.
Sì, c'è anche questo, c'è questo aspetto.
Cioè, l'una e mezza è il mio massimo, poi c'è il tracollo, inevitabilmente.
Ah, ok. Più, guarda, io per esempio, cioè, vabbè, poi io sono molto più âgée di te, ma prediligo, ecco, se devo fare una cosa proprio pazza, appunto, ho una cena fuori in un posto magari nuovo, scopri, no, delle cose nuove,
sì.
O il cinema, piuttosto, se
sì, sì, sì.
Nel weekend preferisco. Ma Andrea non mi porta mai, perché dice che tanto poi lo possiamo guardare a casa. Abbiamo questo problema che abbiamo uno schermo che è grosso come una parete, quindi lui mi dice no, tanto lo possiamo guardare a casa. Ma è diversa l'esperienza, non lo so.
Vero. Però sono molto da concerti, ecco. Quello sì,
ah, ok,
quindi...
ecco, sì, ok. Sì. Invece lì mi viene un po' l'ansietta. Comunque, noi adesso facciamo il solito break delle 19 con il segnale orario, notizie locali, eccetera, ma poi torniamo. Abbiamo altre notizie true crime o ci spostiamo?
Allora, non ho news, ma vi do due consigli, quindi vi consiglierò un libro, un podcast e forse anche un secondo libro.
Ha fatto tutto da solo, eh? Cioè, non gli ho detto lui si è già preparato i contenuti, non gli avevo detto niente. Ho detto magari gli domanderò qualche notizia che possa... No, bravissimo! 10 lode! Torniamo subito dopo.
L'ora esatta è offerta da
Hai difficoltà?
Rieccoci sempre qui a Mani di Protagonismo. Amici, bentornati dopo il break di notizie, pubblicità, aggiornamenti vari ed eventuali. Io ho bevuto un tè caldo della macchinetta, che voglio dire, insomma, chi si accontenta gode. Sono le 19:12 e con me c'è Luca Semeraro, che stasera è inviato speciale, però non da casa sua, da casa dei suoi, che salutiamo.
Rieccoci.
Ringrazio di nuovo i tuoi genitori. E credo, tu aspetta, hai una sorella, vero? Se non sbaglio.
Sì, una sorella più grande, sì.
E
sì,
stasera sì. È con voi a cena?
No, ma è passato a salutarci poco fa, quindi ho visto anche lei oggi.
Meraviglioso, adoro il tuo salottino, il salottino Semeraro, questo è.
Sì, sì.
Molto
anche
meno...
perché abitiamo comunque tutti vicini. Quindi ci mettiamo poco a riunirci noi.
Giusto. Il tuo salottino molto meno cringe di quelli a cui siamo abituati, no? Nella nostra trasmissione preferita del cuore. Chi l'ha visto? Ma abbiamo...
Chi l'ha visto?
Ci ha dato Luca io direi proprio degli scoop in tempo reale, amici,
sì.
Sul caso di Greta e sul caso delle donne uccise a Roma, che si pensa, appunto, si parli di serial killer. Passiamo però, sì. Cambiamo, e hai per noi dei consigli. Io sono piacevolmente sorpresa, sì. Non vedo l'ora, dici.
Allora, parlando di serial killer, sì. Mi è venuto in mente un libro che ho letto un annetto fa.
Uh-huh.
È un libro scritto da Ruben De Luca, che è un criminologo spagnolo,
sì.
Che si intitola proprio Serial Killer e che fa una dinamica estremamente dettagliata del fenomeno dei serial killer in Europa.
Ah, ok.
È molto interessante, perché noi siamo sempre abituati a pensare, sì, alla figura, sì, del serial killer legata all'America.
È vero.
Ruben De Luca si concentra invece sull'Europa, realizza un vero e proprio database degli omicidi seriali in Europa, e regala delle chicche meravigliose questo libro, al di là del fatto che c'è poi la prefazione di Roberta Bruzzone, che noi tutti conosciamo, uh-huh, come volto noto televisivo.
Uh-huh.
Ci sono proprio dei casi che probabilmente non conosciamo, perché
ma è vero,
in Italia non sono arrivati.
Perché non è vero, perché se io, allora, a parte, sì, è vero che io, se penso serial killer, subito il mio cervello pensa America, pensa a tutto quel periodo storico, anche in cui tra autostoppisti spariti, gente buttata nei fiumi,
sì.
Mi vengono in mente, sì, sempre quasi tutti americani, forse qualche inglese, forse,
Allora, questo perché comunque il concetto di serial killer è nato in ambiente anglosassone, perché comunque ha fatto la sua comparsa in America grazie a John Douglas, che ha visto Mindhunter, sa di chi sto parlando.
Me
e sono proprio un brutto colpo, lo so,
Luca,
lo so. Non l'ho ancora superata, Vale, non l'ho ancora superata,
no,
è una ferita aperta.
Netflix, come? Io non capisco, Luca, anche perché era seguitissimo, cosa è
successo? Sì, 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 sì.
Vabbè, andiamo avanti, scusa.
No, figurati, tra l'altro, ecco, John Douglas, autore del libro proprio Mindhunter, quindi Valentina ti puoi consolare nel caso.
Sì,
quindi
dici,
è per questo, secondo me.
Ma se mi leggo il libro... Mi compensa la mancanza della terza stagione che non uscirà mai?
Sì, sì, perché va oltre le vicende che abbiamo visto su Netflix.
Ok, questa è una buona notizia, bene.
Sì,
e invece dicevi appunto che forse lo conosciamo come fenomeno più anglosassone, ma in realtà...
Ma Ruben De Luca ci mostra proprio che è un fenomeno che ha interessato anche tutta l'area geografica europea, realizza questo vero e proprio database, ci sono dei casi... che sono agghiaccianti, ve ne cito due,
sì,
giusto
sì,
per
sì.
farvi venire voglia di
leggere il libro,
leggerlo.
Certo.
Per un caso è svedese, noi siamo abituati a civilissima Svezia,
sì,
eccetera,
sì, esatto.
Un caso svedese
sì.
in cui l'assassino, quindi il serial killer, era lo stesso medico legale che faceva le autopsie.
Luca! Ok, ok, parti col carico da 20 proprio, ok, ok, sì, lo compro, dove devo mettere i miei soldi? Prendete i miei soldi. Sì, sì, non lo conosco.
Se avessi dei dubbi, Vale, sappi che invece nell'Europa dell'Est agiva una coppia di serial killer composta da madre e figlio.
Ah! No, vabbè, ma è allucinante.
Si agivano insieme.
Proprio tutta la procedura insieme?
Condividevano l'hobby, proprio, sì.
Era un hobby di famiglia, come
sì,
uno gioca
sì.
a Monopoli la domenica,
sì.
loro... Ed erano stati molto... Cioè, come si dice, avevano operato per un lungo tempo?
Sì, loro adescavano giovani innocenti a casa loro e poi non ne uscivano più, però.
No, vabbè, assurda sta cosa, Luca. Come si chiama il libro, scusami?
Serial Killer, l'autore è Ruben De Luca, con
niente,
prefazione di Roberta Bruzzone.
Perfetto, abbiamo già il regalo di Natale, molto a tema natalizio soprattutto,
sì.
per passare delle festività in famiglia e fare dei regali che sollevano lo spirito. Serial
Esattamente.
Killer, perfetto. Questa era Cardigan, il throwback, il nostro secondo, terzo throwback di oggi. Siamo sempre in collegamento con Luca, che in questa seconda parte delle chiacchiere insieme ci saranno dei consigli di letture ed eventualmente anche altro, tutto a tema true crime. Ti dico solo che mi ha talmente gasato il libro che dicevi che ho riattivato il mio abbonamento Storytel, che tra l'altro, amici, se vi interessa, ci sono 2 mesi a 2 euro.
È in promo,
esatto,
è in promo.
È in
sì.
promo. E l'ho riattivato, ma non c'è il libro di Ruben De Luca. Quindi lo
no, penso ci sia solo cartaceo.
Sì, lo prenderò,
Kindle,
lo prenderò fisico. Però sì,
bene,
intanto
bene.
Mi aveva talmente gasato che nella pausetta, nella pubblicità, ho riattivato l'abbonamento. Bene, mi hai promesso altri 2 consigli prima di salutarci.
Sì, l'ultimo consiglio è doppio, sono in realtà i consigli che ti ho dato questa mattina,
sì.
nel senso che il primo consiglio è un podcast che è uscito
yes.
ieri,
carino,
nella
carino,
trappola
sì.
della setta.
Il tema
che è scritto
vai a nozze,
da...
esatto, il tema andiamo sì, a nozze sì. per me, per quanto mi riguarda, proprio...
Esattamente, se avete amato prodotti come Love Bombing, mm-hmm, Soli, mm-hmm. Dragon Lady, mm-hmm. il filone è quello, mm-hmm. Nella trappola della setta è scritto da Giorgia De Carolis, che ha vissuto proprio un'esperienza personale di...
Sì.
Essere insomma adescata da un gruppo, da un culto,
mm-hmm.
e si è dedicata appunto... alla realizzazione di questo podcast che esplorerà, sono uscite solo 2 puntate per il momento, la dinamica e gli aspetti dei vari culti dannosi e distruttivi che abbiamo qua in Italia, quindi è concentrato comunque
sull'Italia,
sul nostro paese. Le prime due puntate hanno un focus su UPM, quindi un punto macrobiotico.
Che mi vengono i brividi solo a pensarci, perché quando io ero alle elementari, ero piccola, siamo state a tanto così, perché l'ha fatto pure lei il periodo macrobiotico, che è andato di moda, adesso tu sei forse di più piccolino ancora.
Ma negli anni 90 girava ancora.
Sì, esatto, esatto.
Ricordo.
E a Parma ricordo che proprio aprì questo negozio che poi è rimasto, ovviamente è mutato nel tempo, però all'epoca lei era andata in fissa durissima, ed eravamo lì un giorno sì e l'altro pure. Mi ricordo sta cosa con i brividi, me la ricordo quando ho visto il titolo della puntata del podcast, perché giustamente comunque la lettura che dà la creatrice del podcast è che noi pensiamo di essere a me non succederà mai, però non è vero, amici, perché chiunque possa raccontare di essere stato e poi uscito in una setta, in un culto, la cosa che sappiamo ormai per certa è che nessuno entra consapevolmente. È ovvio che avviene una sorta di inganno, di manipolazione, quindi non è che
è proprio emblematico, perché alcune persone ci si sono ritrovate dentro pensando di andare semplicemente cena al ristorante.
Esatto, ed è terrificante se ci pensi, perché poi in quest'ottica sono organizzazioni, a volte solo persone, a volte intere organizzazioni, che si approfittano della fragilità, vulnerabilità di quel momento, di quella persona. Magari uno cerca, non so, dice voglio perdere peso, aspetta che mi do a un tipo di alimentazione di un certo tipo, e poi si trova risucchiato in questi circuiti allucinanti. Quindi è molto bello, perché ti dà questa prospettiva del può capitare a tutti, e davvero può capitare a tutti.
Esatto. E in chiusura, collegato sempre a questo argomento, abbiamo un libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni che si intitola Nella setta. Questo c'è anche in versione audio, ma su Audible.
Ok.
Che dà una panoramica estremamente dettagliata su tutti i culti distruttivi che hanno agito nel nostro paese. Ci sono veramente tutti, alcuni anche che non conoscevo, e vanno proprio a scavare nel dettaglio, perché è un libro inchiesta, nel senso che loro si sono interfacciati con tutti questi culti di cui parlano.
Cioè, sono riusciti a intervistare membri o persone che ne facevano parte?
Allora, i culti più, tra virgolette, collaborativi si sono fatti intervistare.
Okay.
In altri casi, loro sotto copertura hanno finto di essere interessati a tutti i culti, e quindi
bellissimo,
li hanno studiati da dentro.
Bellissimo, bravi, mi piace, adoro. E ridici il titolo del podcast, per favore?
Allora, il podcast è Nella trappola della setta, scritto da Giorgio De Carolis.
Sì.
Il libro invece è Nella setta, scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni.
Perfetto. Altri da mettere nella lista dei regali di Natale, se come noi siete dei chilavister / appassionati di true crime e sette / culti, e avete già pronti i regali di Natale. Io, Luca, ti ringrazio, sei stato bravissimo e meraviglioso, sempre molto interessante
te, Vale,
il tuo input, e salutami la family, buona cena, buon weekend.
Grazie, anche nel weekend salutate sempre.
Mi fa morire. Sì, mi raccomando, salutate sempre, così se sparite almeno i vostri parenti possono dire ma salutava sempre, o i vostri vicini.
E potrete diventare protagonisti di chi l'ha visto e chi salutava sempre.
Ciao Luca, un bacione.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Mazza, oh, che bomba di pezzo che ha tirato fuori Giorgia, scritto da Mahmood & Crew. Ho scoperto ieri sera guardando X Factor, perché l'ha fatto dal vivo, e devo dire, amici, che è stata una roba, cioè ero sull'orlo del divano quando lei cantava. È una roba, non so, cioè non ci sono parole secondo me per esprimere la bravura di questa donna. E a proposito di X Factor, c'è tensione romantica tra Rcomi e Roberta Quinta, Beatrice Quinta, scusate, lei concorrente di Dargen. Però sui social sono comparsi questi video in cui lui è stato molto dolce e tenero, perché lei la performance la settimana scorsa ha fatto la gattona vamposa sul divano, sul tavolo dei giudici, e ha scambiato questo sguardo, no, con Rcomi, e lui allora ha pensato di andare a dirle: guarda, secondo me c'è stato un momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, c'è stata una magia, sono un po' in imbarazzo, però volevo capire se anche per te è stato così effettivamente. E lei, per quanto mi riguarda molto saggiamente, gli ha detto: facciamo che ne parliamo quando è finito X Factor, che giustamente lascia la porticina aperta, ma fa capire che in questo momento vuole focalizzarsi sulla gara, perché insomma, voglio dire, è molto importante per lei, sai, lui ormai è un cantante affermato, lei deve fare ancora la sua strada. Il quarto live era quello dedicato agli inediti degli 8 concorrenti. Ha offerto il secondo round di questo flirt tutto da gustare, visto che Beatrice Quinta ha deciso di proporre sul palco un brano intitolato proprio Session, che ha scritto quando il ragazzo che amava le disse che la loro relazione per lui era solo sesso e non amore come era per lei. Dopo la performance e gli applausi e i complimenti che hanno votato il pubblico, che ha votato la sua canzone, il benestare dei giudici, compreso Rcomi, sei stata perfetta, e poi quando parli male del tuo ex io puntini puntini, è stato il commento del giudice, alimentando forse inconsapevolmente le aspettative degli spettatori, che non vedono l'ora che scatti tra loro la scintilla. Se percorreranno una strada simile a quella intrapresa tra Morgan e Jessica Mazzoli ancora non lo sappiamo, ma si sa che se sono rose fioriranno. Fire, sempre qui a Mani di Protagonismo. Oggi venerdì 18 novembre, sono 19:47, siamo insieme fino alle 20. C'è stato con noi il buon Luca Semeraro, che ci ha dato degli aggiornamenti di true crime e anche dei consigli su libri e podcast, sempre diciamo in questa sfera, per approfondire le tematiche che possono interessarvi. Ma abbiamo completamente cambiato argomento, e immaginate la mia sorpresa quando leggo questo titolo: Aida Field, aperte virgolette, la mia vita sessuale con Robbie Williams completamente morta. Bene, chiuse virgolette. Mi ha incuriosito, ma sapevo già dove andava a parare l'articolo, nel senso che loro hanno 4 figli, 2 dei quali, cioè uno dei quali ha avuto pochissimo tempo fa, deve avere qualche mese, con 4 figli, e si sono sposati ormai quando era il 2010, ci sta, io credo che... È bello che Aida normalizzi la sexless life da coppia che sta insieme da tanto tempo, ha 4 figli, non c'è sempre, no, voglia di eccetera eccetera. Però secondo me, al di là di quello che lei dice nel suo podcast e cosa racconta, che lui russa e che quindi insomma fanno un po' lei fa fatica a dormire eccetera eccetera, io trovo anche carino, no, cioè tenera, la cosa che, se pensiamo a Robbie Williams, poi dal mio punto di vista, no? Sex symbol, donne che si sono strappati i capelli per lui, pianti isterici, corse con in giro per il mondo a cercarlo, per incontrarlo, perché è l'uomo dei sogni, che giustamente, fortunatamente e sacrosantamente, non so se si dice, finisce per fare il marito, il papà, con una vita non più da rockstar tra un estremo e l'altro, anche perché nel caso di Robbie Williams, se conoscete un po' la sua storia, secondo me le cose erano due, cioè o lui effettivamente metteva tra virgolette la testa a posto, e cosa che ha fatto, o finiva male, perché lui è sempre stato, no, con un piedino di là, un piedino di qua, tra dipendenze, problemi di alcol, problemi di pillole, problemi di performance in tour che gli mettevano quest'ansia incredibile di stare davanti al pubblico. E quindi è bello invece vedere che nell'invecchiare normalmente ci sia la tenerezza di finire a fare appunto il marito, insomma il papà, che hanno una priorità diversa rispetto ad altre cose nella sua vita. Per questo ci ascoltiamo Lost, proprio di Robbie Williams. Sempre argento vivo questa canzone di Lizzo, To Be Loved, Am I Ready? E non so se voi siete pronti alle fantastiche avventure di Elon Musk. Allora, ricapitoliamo velocemente, no? Elon Musk in passato disse: voglio comprare Twitter, sono uno degli uomini più ricchi del mondo, voglio comprare Twitter. Ha comprato Twitter, non mi ricordo quando, l'anno scorso. Io adesso non è che segua proprio assiduamente, no, quello che accade a quest'uomo, però su TikTok c'è un bel po' di video di parodia di lui e le fantastiche avventure di cosa sta combinando con i suoi impiegati di Twitter. Gente, scioperi, gente che migliaia di dipendenti che vengono licenziati via mail, e adesso chiude gli uffici e gli ingegneri si licenziano. Ma si può sapere cosa sta succedendo a Twitter? Lui, ma deve essere proprio, cioè non ce la fa a vivere un giorno normale nella sua vita di imprenditore quest'uomo, mi chiedo, no? L'hashtag RIP Twitter è quello più in tendenza. Il timore della rete è che il social possa chiudere. I dipendenti hanno avuto la comunicazione di chiusura degli uffici fino a lunedì 21 novembre con tutti i badge sospesi. Ora, la follia? Sì, la follia. Sui social si parla di social, su Twitter si parla di Twitter, si parla di quello che Elon Musk farà dopo averlo definitivamente acquistato, appunto, qualche settimana fa, mi pareva passato più tempo a me. Festival di Sanremo, abbiamo noi un Sanremo, noi abbiamo un Sanremo davanti, che stai facendo? Con scritto hashtag RIP Twitter. Che simpaticoni quelli dei social di Sanremo. Centinaia di dipendenti hanno dato le dimissioni dopo la cacciata dei manager e non sottoscrivere il patto proposto da Musk lo scorso mercoledì, un patto con più lavoro e meno promozioni da accettare in 24 ore con 3 mesi di stipendio. Il Washington Post e il New York Times riportano di aver visto la comunicazione interna inviata dal miliardario. L'obiettivo di Musk è tagliare i costi per recuperare i 44 miliardi di dollari spesi per la piattaforma social. Lo sta facendo anche con la politica della spunta blu a pagamento, che è una novità anche quella lì. Molti dipendenti hanno commentato ovviamente sui social, si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe, hanno definito l'ambiente tossico, che sta perdendo anche inserzionisti, sta perdendo oltre gli inserzionisti anche sicurezza, con minori controlli su Twitter, falsi ed odio, visto che se ne sono andati molti più dipendenti di quelli ipotizzati e non è servito offrire la possibilità di lavorare da remoto. Se ne vanno soprattutto ingegneri e programmatori che trovano facilmente occupazione altrove. Lui, vedi, ha fatto gioco, no? E ha perso, sta perdendo. Al momento dell'acquisto da parte dell'Elon Musk i dipendenti erano 7.500, potrebbero rimanerne solo 2.000, senza contare i lavoratori a contratto e gli esterni delle attività dell'indotto. È un casino. Fino al 21 novembre gli uffici saranno temporaneamente chiusi. Boh, basta, capito? Così ha detto, che si chiudono gli uffici. Non so cosa penserà di fare. È vero, no? Il mondo va avanti lo stesso anche senza Twitter, per carità. Però sai com'è, no? Noi abbiamo finito, amici. Io vi do l'appuntamento. Vabbè, domani esce la nuova puntata del podcast del disagio, as usual, su tutte le piattaforme che vi propongono i podcast. Lunedì torniamo con Manie di Protagonismo, sempre dalle 18 alle 20. E in generale, se andate sul mio Instagram, trovate nella mia bio tutto quello che vi serve per seguire le attività che svolgo. Buona serata, fate i bravi ma non troppo. Ciao!